Bene, amici carissimi, Ave Maria a voi tutti, un caro saluto da parte di Padre Francesco Pio e un ben ritrovati sulle frequenze della Radio Buon Consiglio per questo appuntamento con la nostra catechesi sui 10 comandamenti. Ecco, continuiamo l'analisi del quinto comandamento. Nelle puntate precedenti abbiamo esposto quelle che sono le grandi questioni etiche, morali del primo stadio della vita, cioè del nascere. Ecco, adesso per seguire un ordine logico tratteremo i temi morali che riguardano gli ultimi due stadi dell'esistenza, cioè il vivere e morire. Con riguardo al vivere ci occuperemo dei casi più comuni per la difesa della vita, in concreto l'omicidio, il terrorismo, la tortura, la legittima difesa, il trapianto di organi, la ricerca scientifica, l'alcolismo, la tossicodipendenza, il suicidio e la guerra. Riguardo invece l'ultimo stadio della vita, cioè il morire, ecco, approfondiremo attentamente il momento in cui l'individuo viene meno e muore, cioè quindi quello della morte. E quindi tratteremo i problemi etici posti della malattia, del dolore, soprattutto ecco, parleremo del diritto a morire con dignità, al quale si oppone, come vedremo, l'eutanasia che è morte, ecco, la pretesa quindi anche quella è morte, omicidio e in alcuni casi anche suicidio, ma andiamo con ordine nell'applicazione di queste, nell'analisi di queste tematiche. L'omicidio è l'atto di produrre volontariamente la morte ingiusta dell'innocente, cioè causare volontariamente la morte di un innocente è sempre un'ingiustizia e per questo motivo è il tipo di morte proibito direttamente dal quinto comandamento. Se la vita è il dono personale per eccellenza, è logico che nessuno possa disporre della vita altrui. E qui davvero ci sorprende il modo con cui la Bibbia condanna la morte di un innocente. Ecco, già nella Genesi si dice che Genesi 9:6 chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso. La gravità del peccato di omicidio è stata sempre ricordata ai cristiani di tutti i tempi, ecco, fin dalla prima tradizione è stato condannato questo crimine che insieme all'idolatria, ecco, viene definito peccato imperdonabile, anche nei casi in cui era prevista la pena di morte, un individuo non poteva pretendere di farsi giustizia perché tale atto sarebbe stato ritenuto sarebbe stato un omicidio. Sant'Agostino ha scritto nella sua opera La città di Dio, ecco, chi uccide un malfattore senza un pubblico giudizio sarà giudicato come omicida e tanto più perché non ha temuto di usurpare un potere che Dio non gli ha concesso. e una citazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 2268. Il quinto comandamento proibisce come gravemente peccaminoso l'omicidio diretto e volontario. L'omicida e coloro che volontariamente cooperano all'uccisione commettono un peccato che grida vendetta al cielo. Questo per quanto riguarda l'omicidio. Il terrorismo. Il terrorismo, beh, capite, si pone non lontano dalla gravità dell'omicidio, specialmente quando causa la morte di uno più innocente. Cioè, come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 2297, il terrorismo che minaccia, ferisce e uccide senza discriminazione è gravemente contrario alla giustizia e alla carità, in senza ombra di dubbio. La Conferenza Episcopale, in particolare la Conferenza Episcopale Spagnola, ma non solo, ha così definito il terrorismo, il proposito di uccidere e distruggere indistintamente uomini e beni mediante l'uso sistematico del terrore con una intenzione ideologica totalitaria. Sapete che la Spagna è una nazione che ha sofferto molto a causa del terrorismo. Vedete quindi che i vescovi spagnoli fanno constatare che un elemento fondamentale, essenziale dell'attività terroristica è cercare di eludere il giudizio morale, cioè praticamente giustificandolo ideologicamente. Quindi aggiungono che il terrorismo è intrinsecamente perverso, cioè perverso in se stesso, mai giustificabile e genera una struttura di peccato che provoca, capite, due effetti diretti e negativi, no? Cioè la paura e l'odio. Ai gravi delitti causati dal terrorismo, quindi che sono ben noti, sequestri, feriti, morti, eccetera, occorre aggiungere un'altra serie di mali che lo accompagnano: insicurezza sociale, minaccia alla libertà del cittadino, odio, vendetta, eccetera. Non c'è nulla, pertanto, che possa giustificare questo fenomeno, no? Che deve essere invece considerato come un pubblico delitto, perché turba in modo speciale la convivenza sociale. Giovanni Paolo II lo ha condannato con queste gravissime accuse, in un discorso in Irlanda del 29 settembre 1979, quindi agli inizi del pontificato. La violenza è una menzogna perché va contro la verità della nostra fede, la verità della nostra umanità. La violenza distrugge ciò che afferisce di difendere, la dignità, la vita, la libertà dell'essere umano. Questo linguaggio non è ambiguo né equivoco. La violenza è un errore, è una menzogna, è un inganno, è un crimine, è indegna dell'uomo e coloro che tentano di giustificarla mancano di senso morale. Nella condanna e nella lotta contro il terrorismo si deve esercitare la giustizia, certo, evitare la vendetta. È chiaro che la malvagità intrinseca al terrorismo e le gravi ingiustizie che esso può arrecare possono provocare nell'individuo e nella collettività il desiderio di reprimerlo con mezzi illeciti, con il che si sa, si corre il rischio di dare briglia sciolta al sentimento di vendetta. Se c'è una cosa chiara nel Vangelo è l'amore del nemico, il che rende impossibile qualunque giustificazione del ricorso alla violenza della vendetta nella lotta contro il terrorismo. Certo, la giustizia sì, è chiaro, la giustizia, dare a ciascuno il suo, dare quello che gli è dovuto, è chiaro questo, eh? La giustizia sì, cioè la non violenza, quindi non ricorso alla violenza non significa non giustizia, quindi ingiustizia, eh? Sono due cose ben diverso. Quindi il Vangelo non lascia adito alla vendetta, perché Gesù, ecco, ha soppresso la vecchia legge del taglione occhio per occhio, dente per dente, che già nei tempi antichi, comunque, capite, era un passo in avanti, perché era comunque una legge che prevedeva la proporzionalità tra la pena e il delitto, però comunque è chiaro che non era superata dalla legge della grazia, ecco, dalla legge nuova, dalla legge evangelica. La tortura è l'uso della forza fisica o della violenza morale per ottenere informazioni, punire i colpevoli, intimidire coloro che si oppongono o soddisfare l'odio. Il giudizio morale sulla tortura dal punto di vista storico è andato sempre unito al tema della liceità della pena di morte. Quindi nei casi in cui era ammessa la pena capitale veniva anche riconosciuto che in determinate circostanze la tortura poteva essere giustificata. Inoltre la morale cristiana la legittimò con il fine di ottenere informazioni o di infliggere un castigo. Ma di per sé vedete che la tortura è unanimemente condannata, cioè il giudizio morale non può che essere di condanna. Il catechismo della Chiesa Cattolica ne fornisce questo giudizio. E dice nel numero 2298, nei tempi passati, da parte delle autorità legittime, quindi fa un riferimento alla storia, quella che è la storia, si è fatto comunemente ricorso a delle pratiche crudeli per salvaguardare la legge e l'ordine, spesso senza protesta dei pastori della Chiesa, i quali nei loro propri tribunali hanno essi stessi adottato le prescrizioni del diritto romano sulla tortura. Accanto a tali fatti deplorevoli, però, la Chiesa ha sempre insegnato il dovere della clemenza e della misericordia. Ha vietato al clero di versare sangue. Nei tempi recenti è diventato evidente che tali pratiche crudeli non erano né necessarie per l'ordine pubblico né conformi ai legittimi diritti della persona umana. Al contrario, esse portano le peggiori degradazioni. Ci si deve adoperare per la loro abolizione. Bisogna pregare per le vittime e per i loro carnefici. Quindi, il ricorso alla tortura per ottenere confessioni è considerata dalla morale cristiana come una grave offesa fatta all'uomo che la subisce, come insegna sempre il catechismo numero 2297. La tortura che si serve della violenza fisico-morale per strappare confessioni, per punire i colpevoli, per spaventare gli oppositori, per soddisfare l'odio, è contraria al rispetto della persona e della dignità umana. Quindi vedete come è chiaro qui la condanna. Veniamo adesso, ecco, al discorso della legittima difesa. La legittima difesa, dalla quale può conseguire la morte dell'ingiusto aggressore, cioè non va contro il quinto comandamento non uccidere, cioè l'uomo non è padrone assoluto della sua vita, che egli è tenuto anzi a conservare e a difendere. Da ciò deriva che nel caso in cui sia aggredito con pericolo della propria vita, egli ha l'obbligo di difendersi, ecco, dal suo aggressore. Orbene, nella propria autodifesa può dar luogo alla morte di chi ingiustamente lo aggredisce. Ecco, perché si possa parlare di difesa legittimata, sono richieste queste condizioni. Vediamo. Che l'aggressore cerchi di procurare un male molto grave, per esempio la morte, ferite o mutilazioni importanti, la violenza sessuale, un tentativo di sequestro, la perdita di considerevoli beni. Ecco, non va considerata aggressione ingiusta, per esempio la calunnia, anche se essa comporta delle conseguenze gravi, può comportare delle conseguenze gravi, la perdita della buona fama. deve trattarsi, altra condizione, di vera aggressione fisica. Non sono sufficienti le minacce, a meno che non si sia certi che, come dire, sono il preludio all'aggressione. Non è neppure ammessa difesa da un'aggressione futura. Ecco. Terza condizione, che l'aggressione sia in verità ingiusta. Tale non è se chi aggredisce è un membro della polizia, per esempio, dato che lo fa per dovere, non ingiustamente. Per difendersi, ecco un'altra quarta condizione, per difendersi legittimamente non si richiede che l'aggressore lo faccia in modo volontario. Cioè è ammessa la legittima difesa contro un pazzo, un ubriaco, un drogato. La difesa è legittima se l'aggredito non ha altro mezzo per difendersi, ma non si giustifica se, per esempio, può fuggire, se ci sono altre alternative. Sesta condizione, che l'azione difensiva avvenga contestualmente all'aggressione, perché se avviene dopo, non è più difesa, ma diventa vendetta. Si richiede infine che non si ecceda nel procurare un danno all'aggressore, di modo che se è possibile ferirlo, per esempio, non gli si deve procurare la morte. Cioè, vale a dire, la difesa deve osservare la moderazione dovuta. Certo che non è sempre facile, come dire, precisare quest'ultima condizione, tenuto conto che lo stato di paura e di nervosismo impedisce di giungere a un giudizio equanime e equilibrato della situazione. Infliggere la morte all'ingiusto aggressore non rappresenta un'eccezione al quinto comandamento, perché col non uccidere si intende solo il causare volontariamente la morte di un innocente, cioè in altre parole il comandamento condanna, come abbiamo detto, l'omicidio. I trapianti, ecco un discorso, una parola anche sull'argomento dei trapianti, se ne occupa, vedete, è una tematica inserita nell'ambito del quinto comandamento. Già da diversi anni i progressi della medicina hanno consentito la sostituzione di membra malate con altre sane, ecco. E quindi il dovere di salvaguardare e difendere la vita personale consente all'individuo di sottoporsi all'operazione di trapianto di organi. Esistono diversi tipi di trapianto, l'autotrapianto, impianto di tessuto di organi dello stesso corpo del paziente, pure eterotrapianto o impianto di un organo diverso dal proprio. Questo tipo di trapianto può essere omologo, ossia di un membro di un uomo a un altro uomo, o eterologo, vale a dire da un animale all'uomo. È opportuno anche distinguere fra trapianto di un organo vitale o di un organo secondario del corpo umano. Infine, il trapianto può essere tra vivi o da un morto a un vivo, a seconda che l'organo trapiantato sia espiantato da una persona ancora viva o da un cadavere. Quello che l'etica rigetta in senso assoluto, il trapianto di organi di animali, che possono influire direttamente sull'organismo umano, come per esempio le ghiandole sessuali. Si possono anche avere danni nel trapianto di parti fondamentali del cervello. Per un trapianto da una persona viva è richiesta la massima garanzia, no? Specie se si tratta di trapiantare un organo vitale. La liceità di questo tipo di operazioni è stata confermata fin dal tempo in cui la medicina è riuscita nei primi trapianti, no? Pio XII non solo ne ammise la liceità, ma la giustificò in conformità a questo principio. Cioè, il cadavere in quanto cadavere, in senso proprio, è chiaro, non è più un soggetto di diritti, perché si trova ormai privo di personalità. con il perfezionamento della tecnica dei trapianti si sono moltiplicate le testimonianze del magistero della Chiesa che ne attestano la liceità. Ecco, ci sono, ripeto, decisioni varie, per cui è chiaro che il magistero della Chiesa ha dovuto così occuparsi, prendere in considerazione, così come il discorso sulla ricerca scientifica. La scienza medica si sa che in larga misura progredisce in rapporto con la riuscita degli esperimenti clinici. Ecco, a questo riguardo i diversi codici etici regolano le ricerche con lo scopo di evitarne alcuni eccessi possibili, dove purtroppo dobbiamo dire che questo si verifica. Per esempio la dichiarazione di Tokyo del 1975 ha dato questi criteri etici. Primo, non può essere legittimamente condotta la ricerca biomedica su esseri umani, a meno che l'importanza del suo oggetto non sia proporzionata al rischio inerente all'individuo. Secondo criterio, ogni progetto di ricerca biomedica su esseri umani deve essere preceduto da un accurato studio dei rischi prevedibili, a paragone con i benefici possibili per il soggetto o per altri soggetti. La preoccupazione per l'interesse dell'individuo deve sempre prevalere sugli interessi della scienza e della società. I medici devono astenersi dal realizzare progetti di ricerca su esseri umani se i rischi inerenti sono imminenti. Allo stesso modo devono interrompere qualunque esperimento che indichi che i rischi sono maggiori dei possibili benefici. Qualunque ricerca sugli esseri umani deve essere preceduta dall'adeguata informazione di ciascun soggetto volontario in ordine agli obiettivi, ai metodi, ai possibili benefici, ai rischi prevedibili e alle difficoltà che l'esperimento può comportare. Il medico dovrebbe dunque ottenere il consenso volontario e cosciente dell'individuo, preferibilmente per iscritto. Nella ricerca su esseri umani non si devono mai fare precedere gli interessi della scienza e della società al benessere dell'individuo. Quindi vedete, è chiaro il discorso. Questa normativa dell'Assemblea Mondiale di Tokyo è riproposta poi in altri documenti successivi. Ora, la morale, la teologia morale, quindi, assume in parte si conforma ai criteri degli scienziati e non aggiunge loro nient'altro che, naturalmente, il fondamento morale derivante dalla concezione dell'uomo come creatura fatta a immagine di Dio. In alcuni casi aiuta il medico ad emettere un giudizio etico più sicuro, cioè richiamando quelli che sono i principi, naturalmente, i principi invalicabili. Cioè è chiaro che la coscienza del medico, la coscienza dello scienziato non è mai autonoma. Cioè è chiaro che al di sopra, come al di sopra della coscienza dell'individuo, ecco, ci sono i principi che sono universali, i principi, ecco, di non solo di fede, qui non è solo un discorso di fede, ma di morale naturale, di morale umana, di morale legata alla natura umana, di morale, cioè di regole scolpite nel cuore dell'uomo, prima di tutto, cioè questo è il concetto. Pio XII a suo tempo lo ha posto in evidenza, in un discorso sui limiti morali dei metodi medici. Dice così, Pio XII, il medico serio e competente vedrà con frequenza, mediante una specie di intuizione spontanea, la liceità morale dell'azione che si propone e opererà secondo la propria coscienza. Si presentano tuttavia anche alcune possibilità di azione in cui non esiste questa sicurezza, o a volte egli vede o crede di vedere con certezza il contrario, ovvero dubita e oscilla tra il sì e il no. L'uomo, che è nel medico, in ciò che ha di più serio e di più profondo, non si accontenta di esaminare dal punto di vista medico ciò che può tentare e conseguire. Vuole anche vedere chiaro nelle questioni concernenti le possibilità e obbligazioni morali. Ecco, nella misura in cui però, fin qui quindi abbiamo visto, abbiamo citato il discorso di Pio XII, nella misura in cui però gli esperimenti medici seguono un'altra strada, il Magistero ha insistito sul fatto che lo scienziato deve prendere in esame non solo le possibilità tecniche, ecco appunto, ma deve considerare anche se esse sono adeguate o no ai principi etici. Cioè, infatti, molte volte il fatto che sia possibile una tecnica, questo non implica automaticamente la sua liceità morale. A tale scopo già Pio XII ha affermato, quindi, tre principi che devono regolare la sperimentazione medica. Allora, l'interesse della scienza, il bene del paziente e il beneficio derivante per il bene comune dell'umanità. L'interesse della scienza medica. Cioè, il Papa rileva l'importanza, ecco, dei progressi scientifici, ma evidenzia altresì che il semplice progresso della scienza non è un valore assoluto, poiché la stessa scienza, allo stesso modo che la ricerca o il successo di questa, devono fondarsi sull'ordine dei valori. Quindi nella scala della salute il posto più alto è occupato non dal sapere scientifico, ma dall'uomo, al cui servizio la scienza medica è posta. E questo è molto importante, questo principio. Ma direi, ecco, questo riprenderemo il discorso tra qualche minuto, direi che, visto che una prima mezz'ora è trascorsa, facciamo, ecco, un breve break musicale. Tra qualche minuto riprenderemo la parola, la via col break. secondo principio rilevato da Pio XII è quello del relativo al bene del paziente. Bene del paziente può giustificare le nuove metodologie di ricerca e trattamento. Cioè, anche se la sperimentazione scientifica è posta al servizio della salute del malato, è chiaro che questo principio ha un limite, perché per se stesso non è sufficiente né determinante. Qui il Papa fornisce un principio fondamentale dell'antropologia cristiana, cioè l'uomo non è padrone assoluto della propria vita, motivo per cui non ne può disporre a suo piacere. Il paziente è legato alla teologia immanente fissata, cioè della sua natura, cioè egli possiede il diritto di uso limitato a causa della finalità naturale delle sue facoltà e delle forze della sua natura umana, e ciò perché egli è usufruttuario e non è proprietario, questo è molto importante, non ha un potere illimitato per porre in essere azioni di carattere anatomico-funzionale. Poi il terzo criterio è l'interesse della comunità, cioè in pratica l'applicazione di nuove tecniche è subordinata anche al bene comune dell'intera società, cioè si devono valutare i benefici fisici e morali che scaturiranno in futuro per l'umanità. Giovanni Paolo II insiste sul fatto, questo il Papa lo ha dichiarato in un messaggio pronunciato in occasione della Giornata Mondiale del Malato l'11 febbraio 1993. Ecco, qui il Papa insiste sul fatto che tutti gli esperimenti medici devono tenere presente la dignità della persona umana, ossia tenere presente la condizione dell'uomo come figlio di Dio. Cioè, questo ci sembra, ecco, molto importante. Bene, su questo punto direi che ormai possiamo concludere la nostra catechesi, amici carissimi. E sono delle questioni, vedete, molto importanti che meriterebbero veramente di essere sviluppate abbondantemente punto per punto, come in effetti ci proponiamo anche di fare, anche trasmissioni future, perché sono dei punti che meritano di essere approfonditi, perché toccano, ecco, valori fondamentali in gioco, no? Valori fondamentali, valori importantissimi. E allora, amici carissimi, ringraziamo per la vostra cortese attenzione e ringraziamo anche, come sempre, come doveroso, anche le nostre consorelle che dalla regia di Frigento si sono ben prodigate per la riuscita tecnica di questa trasmissione. Ave Maria e buon proseguimento con gli altri nostri programmi.